Padova, andrò poi a Catania, Torino stanno facendo delle cose molto interessanti sulla formazione, credo che poi portarsi anche un po' di esperienze e confrontarsi sia importante proprio perché questa esigenza in qualche modo di lavorare anche sul miglioramento della didattica universitaria ormai è un trend che anche a livello europeo è molto sentito. Vi farò vedere anche dopo un testo che eventualmente se vi interessa potete scaricare della Open University, c'è il PDF scaricabile sulla qualità dell'insegnamento nell'università. Quindi è una tematica che non è, come dire, proprio così eccentrica a affrontare, quella di appunto, lavorare sulla qualità della didattica, anche perché i nostri contesti sono ormai purtroppo, lo dice proprio appunto John Gibbs in questo testo sulla qualità della didattica universitaria, ma i nostri contesti sono quelli di un'università di massa, dove non abbiamo soltanto le persone con la vocazione della ricerca, dello studio approfondito a livello superiore, ma abbiamo anche post liceali che, come dire, arrivano, non sanno nemmeno bene loro per quale motivo, e quindi dobbiamo farci carico anche di queste situazioni che poi rischiano di gravare in termini di dropout, in termini di corsi non completati, no? E poi ci gravano magari nelle valutazioni finali come incapacità per noi di riuscire a gestire tutta questa appunto massa di studenti che magari si bloccano e non riescono ad andare avanti. Su questo diciamo non che necessariamente si debba per forza farci carico tutto noi sulle nostre spalle come docenti, no? Quello anche alla fine è di studiare per loro. Però che cosa si può arrivare a fare per cercare in qualche modo di venire incontro a questo pubblico così ormai eterogeneo e alle loro esigenze? Ecco, questa è un po' la cosa sulla quale ci stiamo interrogando anche appunto a Cagliari con questo programma che stiamo facendo di aggiornamento tra colleghi. Però tra colleghi, come io spesso dico, è sufficiente, sarebbe sufficiente incontrarsi e parlarne, perché ognuno di noi ha le sue esperienze, un po' al modello macchinetta del caffè quando con un collega chiedi come hai risolto un problema, no? Cioè l'idea di condividere le pratiche, condividere le strategie e i metodi. Io in questo senso mi sento di poter condividere l'uso di una tecnologia che per me è stata davvero dirompente e di grande trasformazione, e che è appunto quella dell'uso di alcuni dispositivi di interazione con docenti. Però, prima di entrare un po' a farvi anche a delineare un po' il quadro e diciamo i fondamenti anche teorici e anche le conferme sperimentali che ci sono rispetto a questo, cioè non è soltanto un bel giocattolino di cui possiamo disporre, è anche un oggetto su cui c'è molta ricerca, molta letteratura, con anche conferme sperimentali. Però prima di andare a fare questo, proprio per giusto farvi capire di cosa parliamo, vi proporrei subito di usare uno di questi strumenti. Oggi io ve ne farò vedere 3-4 forse. Vi farò vedere Mentimeter, Kahoot, Socrative e GoPollock, che è un altro. Però adesso andiamo per gradi. Vi faccio vedere questo oggetto qua, chiedendovi alcune domande, chiedendo di rispondere ad alcune domande che vi pongo, no? E questo ha una doppia funzione, questa cosa che vi propongo di fare, che è quella appunto di consentirci di vedere come funziona questo strumento, quale motivo è sparito. si crea un oggetto di questo tipo, questo è tipo modello slide PowerPoint, vedete? Io adesso vado sulla presentazione, cosa succede? Che proietto sulla lavagna la domanda, che però viene replicata sui vostri dispositivi se vi connettete all'indirizzo www.menti.com. Per dispositivi intendo anche un telefonino. Quindi gli studenti in certi momenti della lezione sono chiamati ad utilizzare il tablet dispositivo per...
Non so, proviamo. È solo Menti o Mentimeter?
No, questo è Menti.
Allora, sono due cose diverse.
Mentimeter è l'interfaccia di ingresso per la creazione delle domande. Menti è la strada per usarlo come utente.
Aspetta, sono un po' lenta.
Quando richiede il codice, dovete, il secondo passaggio è inserire il codice. Sì?
Menti.
Quindi c'è uno che chiede il codice 2804 95 e poi viene replicata la domanda sul dispositivo. Ok, a questo punto la domanda, ma questa è, come dire, ho fatto una domanda, potevo farne anche un'altra, è un po' giusto per conoscere anche e vedere lo strumento. Però la domanda ci può anche poi consentire di fare una riflessione su cosa noi intendiamo come compito del docente. Allora provate a dire, ad esempio, qual è il compito principale del docente? Insegnare, verificare, valutare, motivare? Provate a buttare giù delle parole che secondo voi caratterizzano il ruolo del docente. E vediamo insieme cosa succede. Nel momento, ecco, vedete, si sta formando quindi una tal cloud, quella che tecnicamente oggi si parla di tal cloud, una nuvola di parole, dove le parole più grandi sono chiaramente i concetti che sono più gettonati. E là in basso a destra vedete il numero delle persone che hanno risposto, sono 11, via via che aumentano i rispondenti aumenta il numerino.
Possono
mettere più parole. Allora, questa è una delle tipologie di domande che possono essere utilizzate in un contesto di interazione con un pubblico. Noi tra l'altro abbiamo utilizzato una volta questo tipo di strumento anche per costruire una tablet cloud in tempo reale durante un convegno, per cui i partecipanti su un altro monitor, su un altro schermo avevano questa specie di nuvola, no? Che cambiava di forma sulla base delle cose che venivano dette dai relatori in quel momento. È stato molto carino perché restituisce, come dire, il pensiero di chi ascolta. Ora, in questo senso, un oggetto di questo tipo a cosa può servire? In questo caso noi ci possiamo rispecchiare un po', guardandoci allo specchio, e dire cosa noi riteniamo sia la nostra funzione. La maggior parte di noi probabilmente pensa che insegnare sia il compito prevalente, però ci sono anche persone che ritengono che sostenere, coinvolgere, facilitare l'apprendimento, anche affascinare, accompagnare, facilitare, accogliere, ci sono cose molto, molto interessanti che ci possono consentire di aprire una discussione. Allora, immagino un insegnante, un docente di filosofia potrebbe utilizzare uno strumento di questo genere chiaramente per lavorare su dei concetti, su dei temi, ma anche in ambito sociologico, non so, chiaramente nelle scienze un po' più dure sarà difficile immaginare, perché qui siamo a livelli anche in qualche modo di elicitazione, un po' di idee per poterle restituire e rielaborare. Però lì io è un po' una panoramica adesso che vi faccio anche di funzionalità. Vi faccio un'altra domanda, quindi sta a voi un po' immaginarne gli usi che eventualmente potreste fare di uno strumento di questo genere. Adesso dovrebbe arrivarvi sul vostro dispositivo la possibilità di rispondere a queste domande. Qui vedete la tipologia diversa, dovete dare una valutazione su una scala da 1 a 5, dove 1 è poco e 5 è molto, su in quale misura mi sento capace di, e quindi un'autovalutazione che noi facciamo, di organizzare bene le mie lezioni, di comunicare in maniera chiara, di interessare e motivare gli studenti, di usare tecnologie per la didattica, di fare valutazioni oggettive. Andiamo a rispondere, vediamo come ci autovalutiamo. Questa rappresentazione sotto forma di questo grafico radar ci darà un po' la misura complessiva del nostro profilo di docente universitario. E ci dovrebbe anche poi indicare un po' le debolezze, magari eventualmente. Mi preme farvi notare, intanto. Buongiorno. Questo già ci dà alcune indicazioni, no? Vedete, il feedback che io raccolgo, che potrei raccogliere, in questo senso, in questo caso, potrebbe essere le aree su cui, per esempio, poter intervenire. Potremmo rilevare che, per esempio, l'uso delle tecnologie per la didattica è un punto un pochino più debole, su cui magari uno potrebbe immaginare di realizzare dei workshop, realizzare dei laboratori. Tra l'altro noi nel Cagliari, in questo percorso di formazione, abbiamo immaginato anche dei workshop liberi, anche su temi che potrebbero apparire banali, tipo una mattinata su come si realizzano delle slide di PowerPoint. Delle slide da PowerPoint fatte bene, non con font illeggibili, sfondi troppo contrastati, troppo testo, no? C'è una letteratura ormai abbastanza consolidata su come si realizzano delle buone slide. Alcuni colleghi hanno sentito l'esigenza di fare un lavoro di quello, come si usano i video nella didattica, per esempio, come, quindi anche cose molto specifiche, come si fanno anche dei test a scelta multipla, facendo un item analysis per discriminare i... Quindi tematiche, però oggetti di questo genere ci consentono anche di rilevare appunto i fabbisogni formativi, potremmo dire. Sulle altre dimensioni siamo abbastanza equilibrati, però non siamo proprio altissimi e non ci autovalutiamo. Io vi vorrei far notare che in questo caso ho utilizzato una forma anonima. Voi avete risposto liberamente perché non vi ho detto di ancorare, no? Alcuni strumenti che vedremo invece ci possono dare la possibilità di un utilizzo identificato, per cui il rispondente sa che sta rispondendo a una domanda e che il docente poi avrà la possibilità di scaricare un report dove potrà analizzare persona per persona come sono andate le risposte. Quindi voi immaginatevi l'uso di un oggetto di questo genere in un'aula. Questi sono strumenti che si sono pensati per un uso in contesti di ampia, di classi grandi, no? Cioè, la letteratura è proprio prevalentemente sulle large classroom, perché io ho fatto un'esperienza in una scuola secondaria anche con 20 ragazzi, ma effettivamente con 25 ragazzi non ha moltissimo senso, si può benissimo dialogare, anche in un contesto come questo in realtà è abbastanza superfluo. Però se immaginiamo, io non so nel vostro caso, le aule universitarie con 100 ragazzi, con 80 ragazzi, con 60 ragazzi, comincia a diventare significativo. E comunque c'è un valore, soprattutto la possibilità di A, far rispondere tutti alla domanda, perché di solito se fai una domanda anche di verifica, soltanto alcuni rispondono i primi, poi gli altri non ha più senso, di solito sono quelli nelle prime file. L'anonimato tutela e consente di esprimersi, e a noi ci dà torneremo sul concetto di feedback, ci dà questa informazione preziosa che è raccogliere dei dati che davamo per scontati fossero magari acquisiti, specie se sono domande di verifica sugli apprendimenti in itine. Vi faccio a questo punto una terza ed ultima domanda, non a caso la terza ed ultima domanda, non vi spiego perché, anzi lo spiego subito, perché questo strumento è uno strumento che è freemium, cioè non è gratis, ma è gratis fino a un certo punto. Se poi vuoi funzionalità piene lo devi comprare, poi vedremo dopo. E la versione gratuita ti fa fare massimo una batteria di 3 domande, di 3 quesiti. Okay? Quindi io sto utilizzando tutte e 3 le domande che mi sono consentite nella versione gratuita.
Poi dopo puoi fare un altro pacco.
Certo, io faccio cosa faccio? Faccio pacchettini di 3 domande, e però chiaramente se tu volessi avere, capito, una sessione di 15 domande, devi passare alla versione a pagamento. Okay? Poi vi faccio vedere appunto come si costruisce. Allora qui la domanda è: quali aspettative voi avete su questo incontro di stamani mattina? Nel senso, vi augurate che si possa fare e o ritenete probabile che? Sono un po' due misure diverse. Chiaramente il sul perdere inutilmente del tempo, il mi auguro, è invertito, cioè nel senso... Beh, è una domanda giusto per divertirsi un po'. E soprattutto per mostrarvi anche diverse forme e tipologie di rappresentazione, no? Della... Beh, mi sembra che sia una buona restituzione, eh? Quindi... È giusto che il 2 vada nella parte bassa del quadrante.
Ho capito però. Aspettative sull'incontro.
Mi auguro di apprendere delle tecniche, oppure e mi ritengo probabile che questo avvenga. Cioè, da una parte c'è l'auspicio e dall'altra è quello che invece, magari, malgrado le mie aspettative, avverrà. Questa è un po' l'idea. Però non ha tanto, cioè, senso la domanda, questo era giusto per farvi vedere anche una modalità di, appunto, di interazione possibile, cioè una forma di... Quindi comunque vedo che siete...
Positivi
e convinti che insomma in qualche modo anche molto in attesa di imparare ad usare nuove tecnologie, come questa potrebbe essere. Ma io, come dire, molte delle cose che poi faccio vedere l'ho acquisite partecipando ad altri incontri, che poi uno queste cose, anche perché sapete bene che c'è una tale innovazione che insomma è un aggiornamento continuo quello che direi. Abbandono un attimo e torno alla mia presentazione, poi magari mi dite, ci facciamo anche una riflessione su quali effettivamente potrebbero essere, concretamente potrebbero essere degli utilizzi nel vostro ambito. Però prima mi faccio una piccolissima breve inquadro un attimo la mia prospettiva di ricerca. Io appunto mi occupo di didattica generale, ma mi occupo di didattica nella prospettiva dell'evidence-based education in particolare. Siamo molto attenti alle evidenze della ricerca che vengono dalla ricerca in particolare sperimentale, in logica di alimentare delle pratiche che siano informate da dei dati, cioè che non siano soltanto basate su delle teorie, delle intuizioni. In ambito pedagogico in particolare anche i valori hanno una loro importanza, però al di là di questo poi ci sono poi dopo dei dati che ci dicono se effettivamente, non so, fare gruppi differenziati tra maschi e femmine in aula ha un qualche, potrebbe risultare utile. Avete visto in questi giorni a Oxford si sta discutendo sulla dare più tempo alle ragazze per fare i test di matematica, perché lì c'è un pregiudizio oppure ci sono delle evidenze scientifiche che ci dicono
un evidente pregiudizio.
è un evidente pregiudizio. Questo, tra l'altro, anche la ricerca. Però mi sono occupato anche un attimo per cercare di capire, perché all'interno di un progetto interno che stiamo provando a fare, finanziato dalla Regione Sardegna, proprio per lavorare sulla rimozione del pregiudizio sulla matematica in particolare. Però sembra che ci sia, qualcuno anche sostiene che ci sia una effettivamente una differenza tra i maschi e le femmine in un'area del cervello che è abbastanza contigua con quella dell'elaborazione matematica, che è l'orientamento spaziale, e che sembra che le ragazze siano un po' più deboli rispetto a queste capacità di orientamento spaziale, e che possono portare in alcuni compiti di matematica a percepire una, soprattutto di geometria, percepire una debolezza. Però sono alcuni dati che devono essere ancora confermati, e non c'è proprio evidenze chiare. Però ora, al di là di questo aspetto, l'evidence based education si basa su cosa? Sull'idea che ci sia una serie di scusate, non riesco, purtroppo abbiamo bisogno del telefonino per fare queste cose, che ci sia la possibilità, quando noi come professionisti abbiamo bisogno di risolvere un problema, ci sia livelli di evidenza crescenti e di affidabilità crescente. Quindi anche nella didattica, il docente che deve risolvere un problema, in assenza di altri tipi di risorse, può rivolgersi al collega. Le informazioni acquisite sul campo però sono un livello, diciamo, più base, perché non c'è poi, come dire, garanzia che il collega che ha risolto magari un problema lo abbia fatto nel migliore dei modi possibili. Per arrivare a livelli più elevati devo andare a cercare le opinioni degli esperti, ma soprattutto i risultati della ricerca. I risultati della ricerca talvolta però contraddicono l'uno con l'altro, si contraddicono tra di loro, e quindi l'idea è quella di poter avvalersi di sintesi di più ricerche, con la speranza e l'auspicio che più ricerche messe insieme ci possano in qualche modo andare a convergere verso alcune indicazioni che in qualche modo saturano e danno una risposta più affidabile al problema. Quindi, e queste sintesi possono essere oppure le systematic review o le meta-analisi, sulla base del fatto che siano più di taglio narrativo e anche qualitativo, o anche e solo basati su dati quantitativi di tipo statistico. Quindi le meta-analisi sono una sintesi numerica poi alla fine di ricerche di tipo quantitativo. Queste ricerche, che sono migliaia in tutti gli ambiti, compreso quello dell'insegnamento e apprendimento, hanno ormai fatto una loro comparsa in letteratura, e ci sono dei testi, in particolare questo di John Hattie, che hanno iniziato a condensare migliaia di articoli su centinaia di temi diversi, per consentire ai docenti di prendere delle decisioni informate da ciò che la ricerca dice. Cioè, io non è detto che se la ricerca dice che, ci dice che il cooperative learning, per dire una tecnica, un metodo di organizzazione della funzione, ha un effect size 0,47, io necessariamente lo debba impiegare. Però ci dà un'indicazione sul fatto che effettivamente rispetto ad altri metodi ha una sua efficacia. Questo dato, appunto, Hattie si basa molto sull'effect size, la dimensione dell'effetto, che è questa misura statistica che ci dice un po' la dimensione, la grandezza dell'effetto tra gruppo sperimentale e gruppo di controllo, quando appunto la rilevazione è stata fatta, o tra più gruppi sperimentali accomunati dalla stessa variabile indipendente, hanno dato luogo in sintesi appunto di statistiche di ricerca a un numero che ci dice appunto che se è più di 0 vuol dire che ha un effetto positivo, se è sopra 0,4 Cohen suggerisce un effetto abbastanza rilevante e da prendere in considerazione, se è sotto lo 0 è negativo, no? Ora io sto in qualche modo illustrando appunto un modello che immagino alcuni di voi conoscano altri no, non so in che misura forse approfondirlo. Mi serve semplicemente per dirvi che vedrete un numerino che sintetizza più ricerche che sono state fatte su un tema, e quel numerino significa che se sopra lo zero vuol dire che è positivo, se fosse sotto lo zero, cioè meno 1, vorrebbe dire un effetto negativo, sopra lo zero è positivo, ma sopra 0,4 è un buon effetto, è un effetto forte. Tipicamente questa rilevazione è stata fatta appunto con il modello gruppo sperimentale gruppo di controllo, cioè due gruppi di persone, possono essere due classi o due contesti in cui si è fatta una sperimentazione, in cui in uno dei due, quello sperimentale, si è variato qualcosa, ad esempio si è fatto uso, immaginassimo di rilevare l'importanza dell'insegnante che sorride. Nel gruppo sperimentale l'insegnante racconta due barzellette durante le lezioni, oppure sorride molto di più. C'è una differenza sugli apprendimenti e sulla partecipazione? Rileviamo in qualche modo queste differenze e calcoliamo un effect size. L'effect size si ottiene appunto dalla media del gruppo sperimentale, quello dell'insegnante che sorride, rispetto alla media ottenuta al gruppo di controllo. Media che cosa significa? Potrebbe essere anche la media dei giudizi che gli studenti danno a un questionario di valutazione alla fine, fatto su una scala Likert a 5 punti, non lo so, può essere la media dei voti conseguiti dal gruppo in trentesimi agli esami di valutazione. Comunque la differenza delle medie ottenute dai due gruppi divisa la deviazione standard dei due gruppi, la media della deviazione standard, da questo numero magico, che appunto ci dà la forza dell'impatto. Naturalmente questo numero, come vi dicevo, non deve essere preso per Vangelo, è un numero che deve essere interpretato, è un numero che deve essere, come dire, considerato anche nelle circostanze di fattibilità di certe, è anche basato sulla riflessione sui costi. Se avesse evidenza che inserire nelle aule, delle poltroncine più comode di queste di legno ottengono uno 0,1 in più, uno 0,01 di vantaggio, la valutazione che posso fare è: ma quanto mi costa in più? No? Cioè, se costa poco il sorriso, per esempio, ottenessi 0,1 lo posso fare, non mi costa niente, è sempre un qualcosa di più. Se devo fare anche un investimento, no? Quindi non a caso in Inghilterra c'è il centro dell'EPI, che è di diretta emanazione del Ministero dell'Educazione, che perché servono queste informazioni ai decisori politici. Non prendo decisione di comprare la lavagna interattiva sulla base del fatto che piaccia alle famiglie e porti voti, ma perché magari ho riscontri che funzionano negli apprendimenti. Questa è la logica quindi di ottenere dei risultati di questo tipo. Quindi vado rapidamente però a dire che questi sono alcuni centri che si occupano a livello internazionale di elaborare un po' questi sintesi delle evidenze in ambito educativo, e a questo punto però vi proporrei nuovamente di fare un'altra verifica. Vi do alcune, interrompo un po' questa mia, anche con questa ulteriore richiesta vi chiederei di vedere come voi immaginate siano i risultati, possano essere i risultati rispetto ad alcune tematiche che sono state oggetto di analisi appunto di questa ricerca evidence-based. Torno qua, così vedete anche i tempi, concretamente i tempi di uso di questi strumenti. Se io ora fossi in aula e in qualche modo stessi facendo lezione agli studenti, quanto tempo mi ci vuole ad interrompere l'esposizione e portare avanti un quesito, no? È in questo senso che vi faccio vedere anche l'intervallo. Allora, secondo voi, queste sono alcune alcune domande che si sono fatte i ricercatori. Dovete mettere un altro codice, 75 45 66, in questo caso. chiamare. I ricercatori si sono chiesti in che misura la conoscenza della materia da parte del docente ha un impatto rilevante sugli apprendimenti degli studenti. In questo senso la domanda era relativa alla conoscenza disciplinare del docente, cioè l'insegnante, e vi devo dire che qui si sta parlando di insegnanti delle superiori, non di insegnanti, di docenti universitari. In che senso in che misura la sua conoscenza ha un impatto? Per voi è importante? In che misura è importante il contesto familiare e sociale? La credibilità del docente, la valutazione formativa, poi forse avrebbe bisogno di una spiegazione. La valutazione formativa è quella valutazione che si fa in itinere, che si fa non finalizzata a dare un voto, ma finalizzata a sostenere gli apprendimenti. Quindi ti aiuto a capire che cosa non hai capito, che cosa stai sbagliando nello svolgimento di un compito, per aiutarti a in qualche modo ad apprendere. Quella una valutazione che viene anche chiamata valutazione formante, cioè ha lo scopo di aiutare la formazione dello studente. In che misura ha importanza la... Ok, questa è un po' la fotografia del nostro... Ecco, noi ci stiamo dicendo, questo per dirvi anche la differenza che c'è tra magari il chiedere l'opinione del collega e l'opinione della ricerca, che non è un'opinione ma sono dei dati che si basano su dei risultati. Secondo la nostra idea, mostrare come la credibilità del docente agli occhi dello studente è importantissimo, la cosa più importante. La conoscenza della materia è anche importante, è importante mostrare come si risolvono i problemi. Il genere non è rilevante. Vedete queste curve che sopra accompagnano la distribuzione la distribuzione delle frequenze, per chi un po' mastica di statistica. Vediamo invece quali sono stati i risultati della ricerca, perché una delle idee è proprio quella di andare a fare un confronto tra quello che noi pensiamo e le smentite che ci possono arrivare dalla ricerca. Forse il dato più rilevante in questo caso è che le conoscenze dell'argomento da parte del docente non sono così rilevanti ai fini dell'impatto. Perché? Qui l'autore Gionatti in particolare discute questi dati, discute anche chiaramente in questo libro quali sono le meta-analisi su cui si basa, e tra l'altro la sua è una meta-analisi di secondo livello, che si basa già su altre meta-analisi, quindi sono lavori di base che hanno dato luogo ad altri lavori di base che poi sono stati condensati in un livello di ulteriore sintesi. La maggior parte dei lavori aveva appunto l'idea di analizzare in che modo la differenza appunto tra una situazione in cui insegnanti molto bravi e competenti nella conoscenza della loro disciplina avesse appunto un impatto sugli apprendimenti rispetto ad altri insegnanti altrettanto bravi ma non tanto competenti in ambito disciplinare. Qui la differenza non è tanto che non... cioè la conoscenza dell'argomento porta comunque un vantaggio, sopra lo zero come dire c'è il risultato migliore. Però il fatto che non sia così rilevante viene giustificato dall'autore dicendo che forse potrebbe essere controproducente l'erudito nel momento in cui ha un linguaggio che è troppo distante da quello degli studenti. Immaginate un dottore di ricerca che pensava di far carriera all'università si trova a insegnare a una scuola, a un liceo. come capita nei nostri, c'è anche un po' di frustrazione, c'è una difficoltà ad avere, come dire, essere vicino, no? Nella scelta anche del lessico. Potrebbe essere l'altra motivazione che può spiegare un po' questo dato, è che più importante, al di là della preparazione, una capacità pedagogico-didattica, una capacità di comprendere come riuscire a far arrivare le conoscenze, come mettersi nei panni degli studenti, come scegliere strategie e metodi di intervento. L'insegnante che magari non è così preparatissimo la sera stessa studia lui e si mette nei panni delle difficoltà che potrebbe avere lo studente nello studio. Questo potrebbe essere uno dei motivi, ma questo è giusto per dire come a volte possono stupirci i risultati che vengono da queste ricerche. Però non vi voglio ora annoiare più di tanto, questo non era il tema della giornata. Vi porto qui alcune evidenze che ci riguardano, su cosa noi dobbiamo fare per ottenere un buon risultato. I docenti contribuiscono in maniera rilevante al successo scolastico degli allievi, ma lo fanno soprattutto se sono non tanto e solo competenti della propria disciplina, ma se sono sensibili all'impatto del loro lavoro, cioè se si interrogano su come posso ottenere un risultato ancora migliore, cioè se si mettono continuamente in discussione, ad esempio. Cioè questo è molto più importante dell'essere convinto di essere un pozzo di scienza e questo basta, punto. Un po' una visione gentiliana, se vogliamo. Cioè l'idea è che io sono un erudito, parlo, e questo mio parlare deve in qualche modo arrivare ed è sufficiente. No, l'insegnante deve chiedersi: se vedo degli sguardi spenti, se vedo degli sbadigli, se vedo delle persone che non... cosa posso fare di diverso? Ritengono che il loro insegnamento, ne basano il loro insegnamento sulle preconoscenze, ovvero su cose gli studenti conoscono già e portano con sé a lezione. Questa era la grande lezione di Auerbach, psicologo americano, che ha teorizzato appunto, se dovessi sintetizzare un'unica cosa più importante in cosa consiste l'insegnamento, è accertarsi di cosa gli studenti sanno già e partire da quello. L'idea di partire dalle conoscenze che già si hanno, perché noi, poi lo vedremo, costruiamo conoscenza su conoscenze che già abbiamo. Se non facciamo questo, diciamo, rischiamo di costruire su un terreno argilloso, su un terreno sabbioso, e quindi fare delle costruzioni poco stabili. Informano in modo esplicito all'inizio delle lezioni su cosa si intende per successo, cioè dicono e fanno vedere esattamente com'è un compito fatto bene, com'è una all'inizio del corso è l'altro,
cosa si intende per successo,
sì, cosa si intende per successo.
Però mi chiedono anche l'università è conoscere quali sono le preconoscenze degli studenti, dipende un po' da quali sono i corsi, perché ci sono corsi che sono il primo anno è molto eterogeneo, nel senso come popolazione. Quindi anche se io lo so, ma non è che posso abbassare all'infinito perché tutti comprendano. Se il mio corso è di 24 ore e ha un determinato obiettivo, so che a un certo punto il lavoro deve essere fatto.
Sì, no, no, ma qui il livello è un livello micro, se vogliamo, a livello di singola lezione. Tra l'altro c'è l'idea anche, ora qui non l'ho riportata, ma c'è un altro, non ricordo, un altro tipo di indicatore molto importante, che è quello dell'esplicità degli obiettivi. Una cosa che dovremmo fare entrando dalla porta all'inizio della lezione, dopo aver salutato i ragazzi, dire oggi parleremo di questo, informare sugli obiettivi della giornata. Ha un impatto importante sia per attivare le preconoscenze e per interrogarsi, per drizzare le antenne e sintonizzarsi e andare a cercare le risposte a quel tipo di domanda. Come successo posso immaginare il successo della giornata, che cos'è che oggi alla fine della giornata mi immagino che sia importante che tu poi sappia fare la prossima volta, ad esempio ho parlato di alcuni concetti, li sapresti sintetizzare? Sapresti restituirli in maniera sintetica? Li sapresti raffigurare attraverso delle mappe concettuali? Mi aspetto che tu sappia alla fine di questa giornata, cioè l'idea di aiutare a capire che cos'è che noi ci aspettiamo da loro. Perché è nella vaghezza che poi si genera poi magari il tentativo un po', quando annaspano alla fine, i giorni prima dell'esame, di imparare a memoria per cercare di risolvere. Livelli di sfida anche importanti. Come si fa però, per rispondere alla domanda, a sintonizzarsi sulle preconoscenze? Anche attraverso questi strumenti. Cioè, se io all'inizio della lezione devo parlare di alcuni concetti, non so, lei cosa insegna?
Biochimica.
Biochimica.
Devo andare
a... Tanto lascio...
Non mi interessava di più questo, per andare.
Purtroppo
la scheda sua... Comunque, troveremo tutto, immagino, vedo che...
Sì.
Bene a stare gestendo... Il sito nudo...
Conosco la mia...
Grazie.
Vai, se l'argomento della giornata prevede che siano conosciuti dei concetti senza i quali non si comprendono i nuovi concetti, questi concetti che si immagina che siano importanti per la comprensione potrebbero essere accertati, ad esempio all'inizio lezione, anche attraverso delle domande a scelta multipla di verifica, se si sa che cos'è un amminoacido, se si sa che la funzione nell'RNA messaggero che tipo di caratteristica, non lo so, adesso butto là delle cose che non... Però dico, mi immagino che ci siano anche all'interno degli argomenti della giornata delle tematiche, oppure potrebbe essere fatta alla fine della lezione precedente, con eventuali letture integrative necessarie, indispensabili per poter frequentare e capire qualcosa oggi. Questo quando si fa la lezione prima per quella dopo, il problema del riallineamento che noi a volte facciamo solo per i corsi di laurea nel suo insieme, lo dovremmo fare all'interno delle nostre lezioni per i temi più importanti, perché il problema è se ci sono delle lacune. Queste non possiamo fare a meno di...
Ma la lacuna è già all'inizio, perché se loro devono fare una biochimica senza aver mai fatto una chimica
e
una chimica organica, io, cioè,
certo.
Cosa faccio? Eppure?
Senza sapere, appunto, niente di...
Cos'è un gruppo funzionale? Sì, hanno fatto al liceo probabilmente, però vengono dal...
Magari qualcuno non lo sa neanche...
Scientifico.
Qualcuno non sa neanche un atomo di carbonio quanti legami ha.
È una questione di...
No, ma capisco, cioè il problema esiste. Allora, lì il problema è che è inutile che vengano in aula. Cioè, lì c'è bisogno proprio di colmare delle lacune. Quello che forse potremmo fare, visto che le risorse oggi ci sono anche in rete, a partire da letture, filmati anche di qualità, ci sono tanti anche MOOC, no? Questi moduli aperti fatti da università, anche in Italia c'è EduOpen, che è una rete di università che mette a disposizione dei pacchetti di lezioni. Allora, a quel punto io potrei raccogliere un po' di queste risorse da mettere a disposizione nel mio spazio nudo all'inizio, o dare in qualche modo per colmare quelle che sono le esigenze conoscitive di base necessarie. Questo potrebbe essere un'idea. Se poi ci sono degli aspetti un pochino meno scabrosi, perché qui si sta parlando proprio di lacune forti, no? Ci potrebbero essere però delle conoscenze non ancora ben così chiarite, un po' lacunose, ma più che altro hanno bisogno di essere riviste, rielaborate, rifocalizzate meglio. Allora su quelle magari si può intervenire anche in aula attraverso magari una verifica di certi dettagli anche con strumenti di questo tipo. Però l'idea è che senza sapere se gli studenti hanno la possibilità di capire anche la lingua che stiamo utilizzando, noi rischiamo di fare un lavoro che è abbastanza inutile. Questo. Pongo in atto interventi volti a migliorare il vocabolario degli studenti, questo si lega anche a quello, cioè l'idea è se ci sono dei concetti più importanti, dei concetti sui quali in qualche modo si costruisce il successivo sapere, come si fa a studiare un testo, come si fa a comprendere un testo, il nostro testo, aiutare anche in qualche modo a affrontare lo studio del manuale, potrebbe essere anche oggetto, e anche strategie di studio cognitive, metacognitive, guidano gli studenti attraverso il feedback, la valutazione formativa, la focalizzazione dei punti essenziali, l'esposizione esplicita di come si risolvono i problemi. Questi sono, se volete, un po' di alcuni ingredienti, ma che tutti noi sappiamo, ma che la ricerca poi ci conferma avere un forte impatto sulla... Se questo è il problema che abbiamo qua nella lezione, metodo quasi inevitabile nel momento in cui abbiamo numeri alti di studenti o comunque contesti poi in cui persone che entrano, escono, vanno, non so voi, no? E purtroppo quando non abbiamo l'obbligo di frequenza assistiamo un po' alla lezione supermarket, vengono, prendono un po', come se ne vanno col carrellino, la loro testa come una sorta di carrello che viene in aula a cercare di buttare dentro qualcosa, poi questo effettivamente ci crea delle situazioni di difficoltà. Quindi l'idea è come migliorarla, a partire anche da quelle idee che ci ha un po' dato un po' la ricerca, cioè lavorare su esplicitare gli obiettivi, elicitare le preconoscenze, lavorare sulla costruzione appunto di conoscenze che portino anche a poter essere applicate, quindi attraverso la pratica. Premessa, apprendimento come costruzione di schemi. Già Piaget, che pedagogista, psicologo ginevrino, poneva gli schemi concettuali, schemi mentali, al centro dello sviluppo dell'intelligenza, individuando due processi alla base, assimilazione e accomodamento. Schema, cioè fondamentalmente quando anche un bambino apprende, inizia anche attraverso un'esperienza diretta, fa cadere un oggetto, rimbalza, ci sono degli oggetti che rimbalzano, oggetto che cade non rimbalza, oggetti che non rimbalzano, oggetto che cade si rompe, oggetti che si rompono, tre categorie diverse, rimbalzano. Apprendiamo attraverso distinzioni, categorizzazioni, ogni volta che in qualche modo arriva un nuovo concetto si aggancia ad altri concetti in categorie. Questa è un po' un'idea generale, quindi arriviamo a costruire dei modelli che sono progressivamente più complessi nella nostra testa, dei reticoli, delle reti semantiche di concetti che si legano ad altri concetti in maniera molto articolata e attraverso appunto dei legami che sono. Se questo è, ovvero apprendimento è costruire degli schemi sempre più ricchi, sempre più in qualche modo articolati, e se è vero che un po' la ricerca ci dice che la differenza vera tra un novizio e un esperto sta nella disponibilità di schemi, perché uno schema è quella cosa che mi consente di risolvere in maniera automatica e veloce un compito. Cioè se io ho uno schema che vedo un CH2, non lo so, e lo riconosco subito come metano, non lo so, cioè lei ha uno schema per riconoscere che una formula è un componente e sa che quel componente ha caratteristiche di un certo tipo, tossico, non tossico, infiammabile o altro, no? Cioè l'altro non ce l'ha quello schema di riconoscimento, c'è chi riconosce. Allora l'idea di automatizzare, quindi di costruire schemi e automatizzarli e renderli quindi disponibili, passa attraverso la possibilità di fare pratica. Io più volte che vedo un certo oggetto e lo uso, quell'oggetto mi diventa progressivamente più familiare, fino a diventarmi disponibile in maniera inconscia, esattamente come quando, dopo aver imparato a guidare l'automobile, all'inizio dovevamo pensare dov'è la freccia, se a destra o a sinistra, non so se vi ricordate magari i primi momenti in cui avete... alla fine non ci pensiamo più alle cose, perché ci diventano automatiche, ma diventano automatiche attraverso ripetizione, attraverso appunto... allora, Bizetan, che dice quell'autore che poi vi dicevo di questo libro, immaginiamo che ci possa essere, nel momento in cui impariamo qualcosa, anche una gradazione che passa da un apprendimento più superficiale a un apprendimento più profondo. E tutto questo non è gratis, perché richiede tempo e attraversamenti, percorsi. Quindi l'apprendimento di base, quello che magari si ottiene all'università, è la mera memorizzazione. L'insegnante insegna, lo studente impara, viene all'esame che lo ripete a memoria, non ha capito niente. Per capire bisognerebbe essere in grado di appunto riuscire a mettere in relazione, fare delle ipotesi, riuscire ad applicare per risolvere i problemi, riuscire a riflettere, no? I livelli più alti della conoscenza richiedono ancora aspetti più importanti, ma non possiamo, probabilmente non possiamo saltare alcuni di questi livelli, cioè la memorizzazione dei termini, delle proprietà di base degli elementi, degli attributi fondamentali che richiedono anche un passaggio attraverso la memorizzazione. Se devo imparare una lingua straniera, i termini me li devo imparare. Se devo imparare forse la tabella degli elementi, devo averla chiara, insomma, le caratteristiche degli elementi. Quindi l'idea è che tutti questi aspetti nell'insegnamento universitario dovremmo in qualche modo passare attraverso schemi sempre più appropriati di lettura in qualche modo della realtà. Ora, e poi arrivo però a dire che cosa c'entra tutto questo nel discorso che stiamo facendo, perché ci sono due implicazioni forti. La prima è che dobbiamo aiutare a costruire schemi, cioè che quando noi insegniamo dobbiamo immaginare che loro debbano in qualche modo costruire informazioni su informazioni e creare delle strutture stabili. Gli schemi mi diventano però anche dei filtri per la lettura della realtà, quindi il problema è aiutare a costruire dei buoni schemi, e schemi che però non mi diventino dei filtri che mi impediscono di guardare in maniera diversa, in maniera più corretta alla realtà. Perché vi porto questa storiella di questo libro, un libro per bambini, parla di una giovane rana che da girino aveva fatto amicizia con un pesciolino. Il pesciolino era curioso del mondo fuori dall'acqua, gli chiede: quando tu diventerai una rana, un giovane girino, torna magari in acqua e mi racconti cosa c'è là fuori. I racconti della rana però, nella testa del pesciolino, quando torna e gli racconta, assumono un aspetto particolare. Qual è l'aspetto che assumono? È che il pesce immagina il mondo di fuori esattamente come un mondo popolato da dei pesci, cioè i suoi schemi gli impediscono di immaginare la realtà in maniera troppo diversa da quella che è la sua realtà. Quindi quando noi impariamo, costruiamo a partire, e qui si generano tutte le misunderstanding, le misconcezioni, gli apprendimenti che sono fortemente ancora connotati di quelle conoscenze tacite che abbiamo dentro. La fisica aristotelica, che nasce dall'esperienza, può essere ostativa per comprendere, non so, fisica quantistica, che non è tanto intuitiva ma anche sperimentalmente. Allora, come faccio a sostituire uno schema che rischia di prendere il sopravvento e tornare... Non so se vi è mai capitato, se imparate a pronunciare male una parola straniera, per sostituire quella pronuncia sbagliata con una pronuncia corretta, non è semplice, cioè dobbiamo in qualche modo far fatica, perché sostituire appunto il cambiamento è difficile, richiede un reframing, perché se la nostra mente fosse fatta e quelli potessero qualche modo essere dei neuroni, in qualche modo immaginiamo. Il problema è che quando c'è uno schema già pronto, lancio la pallina di quella specie di flipper e mi va a finire in quella zona là e non vede che magari c'è una zona diversa che potrebbe essere attivata, ad esempio, per risolvere un problema in maniera più congeniale. Quindi usi di pensiero schemi consolidati che impediscono di apprendere cose nuove, vedere soluzioni, cambiare atteggiamento, quindi che diventa particolarmente insidioso soprattutto nel caso di teorie ingenue, sbagliate, errori. Il docente però può promuovere il cambiamento, ma solo se è in grado di capire che il pesciolino sta vedendo la realtà come tanti pesci, ma in realtà non sta. Cioè il mettersi nella testa degli studenti è un po' il compito. Okay. Quindi noi il problema qual è? L'unico modo per fare questo è fare delle domande. Fare delle domande del tipo: ci sono dubbi? La maggior parte mi risponderà di no, qualcuno non ha capito niente, non dice niente, qualcun altro avrebbe anche ben chiaro che insomma forse. Questo è il problema, no? Ed è il problema al quale appunto ci possono dare una mano i risponditori, tesi anche come strumenti che consentono di mettere in trasparenza ciò che sta nella testa dei ragazzi, senza però, come dire, esporli, perché in un contesto di questo genere io lo potrei anche fare chiedendo, no, dubbi, però quante persone rispondono a questa esperienza? È difficile che o lo fanno per mettersi in mostra quelli bravi che sono bravi e hanno capito, magari divergendo sull'argomento e chiedendo di espanderlo con degli esempi diversi, cioè, però magari perde di senso anche la domanda. Questo è il libro che vi dicevo, che potreste scaricare se vi interessa da quell'indirizzo là sotto. Teaching for Quality Learning at University, ma sostanzialmente uno dei... ma le slide le lascio, quindi poi dopo le potete recuperare. Cioè, alla fine, qui un po' tutta la ricerca converge nel dire che la cosa più importante è mettersi nella testa degli studenti, ovvero nel cercare di capire loro come vedono le cose che noi comunichiamo loro, e solo in questo modo li aiutiamo a costruire conoscenze. Quindi focalizzarsi su ciò che lo studente fa è più importante nel determinare cosa viene appreso rispetto a quello che fa l'insegnante. Quindi il problema è che noi quando insegniamo di solito abbiamo preparato una scaletta, come del resto io ho una scaletta di cose magari che mi sono immaginato di dire, no? Come quando uno fa lezione ha delle cose da dire. Questo essere centrati sul contenuto ci può impedire di vedere come questo contenuto in realtà viene metabolizzato dall'altra parte, perché il rischio è o che non si costruiscono bene connessioni, o che si costruiscono delle connessioni ma queste siano sbagliate ed è ancora peggio, e in un contesto dove c'è un'eterogeneità vasta, per cui c'è anche quello bravo, quello che ha fatto e che ha anche portato per la materia, ma c'è anche quello che è molto lontano, diventa tutto molto complicato. E quindi appunto la risposta viene un po' da questi oggetti qua. E qui entro nel perché eventualmente questi oggetti qua, che possono essere anche oggetti fisici, in alcune realtà si decide anche di fare un investimento per comprare questa specie di telecomandini, questa specie di appunto vengono chiamati clickers o risponditori, oppure anche learner response system, audience response system, sono oggetti per interagire. Dagli oggetti più semplici, che possono avere due pulsantini soli, vero o falso, agli oggetti più complessi, c'è una storia dietro questi oggetti che parte negli anni 60. Il Dipartimento della Difesa americana aveva iniziato ad utilizzarli nell'addestramento, uso la parola addestramento, dell'esercito, proprio attraverso appunto domande vero o falso, risposta giusta o sbagliata. E poi sono diventati tecnologie, oggi sono legate e distribuite dalle lavagne interattive multimediali. Quindi l'importanza di usare bene il feedback per cercare di rendere visibile cosa gli studenti hanno capito, per offrire risposte e spiegazioni integrative, per decidere se procedere o soffermarsi. C'hanno anche un altro vantaggio, che è quello di aumentare l'interazione, ma nell'aumentare l'interazione aumentare anche la partecipazione, aumentare l'attenzione. L'attenzione, noi sappiamo tra l'altro che è limitata a una ventina di minuti. Se io parlo per 20 minuti, dopo 20 minuti cade l'attenzione. L'idea di uscire ogni tanto con una riattivazione, con un cambiamento di registro, in cui si creano delle sessioni di discussione, dei momenti di interazione, aumenta, riesce a recuperare anche questa perdita dell'attenzione, proprio perché sposta. Possono consentire a valutare informazioni in funzione formativa, diagnostica, ma anche sommativa, c'è anche chi li usa per dare delle valutazioni itinere, indagare e raccogliere opinioni su un vario livello di comprensione, aumentare il convincimento e anche rendere più divertente la lezione. Il problema dei clickers è che sono una tecnologia dedicata e anche un po' delicata, i clickers intesi come oggettini fisici, immaginate di comprare 100 di questi oggetti, non costano tantissimo, però c'è comunque la batteria da ricaricarli, c'è da conservarli. Allora, in alcune università americane li fanno comprare, o anche in alcune scuole li fanno comprare come se fosse una penna e un quaderno, cioè è la dotazione con la quale devi presentarsi e sono di proprietà dello studente. In altri casi appunto sono all'ingresso, nelle rastrelliere, questi oggetti vengono ricaricati e usati e consegnati alla fine della lezione. Hanno il vantaggio di essere dedicati rispetto all'uso del cellulare, che può anche, o del tablet, che può anche magari essere uno strumento che poi viene utilizzato anche per altro, quindi magari di distrazione, no? Potrebbe diventare oggetto di distrazione. In quel caso fa solo quello, c'è però vantaggio e svantaggio rispetto all'uso di questi oggetti. Sicuramente appunto hanno, rispetto al telefonino, hanno un altro vantaggio. Ora vi presenterei rapidamente e poi lavoriamo un po', direi, vi presento rapidamente i risultati della ricerca che aveva, in qualche modo di cui aveva parlato Gisella. Una ricerca che abbiamo fatto, ho fatto con un collega di ingegneria, un collega che insegnava fisica tecnica ambientale, e lui tipicamente aveva delle lezioni già preparate da anni, faceva questo programma con delle slide. I suoi moduli erano moduli organizzati per essere, aveva fatto proprio una modularizzazione dell'insegnamento su base settimanale. Ogni settimana riusciva a fare la presentazione teorica, anche un po' di laboratorio e una prova di verifica al termine della seconda settimana. Quindi in due settimane lui riusciva a gestire anche una prova sul tema trattato, che poi condensava nella prova nel voto finale, cioè con una verifica sommativa, cioè con un punteggio che dava al termine del modulo nella seconda settimana rispetto al tema trattato, che diventava anche parte della valutazione finale. Questo è stato utile anche perché ci ha consentito di avere i risultati in trentesimi di ogni modulo. Quindi abbiamo fatto un intervento in cui nella prima situazione, i 5 primi moduli del corso, abbiamo fatto la lezione tradizionale, dove lui al massimo, queste slide, ne parlava, poi faceva tutto chiaro, spiegazione, dubbi, spiegazione, tutto chiaro, spiegazione, dubbi, no? Una roba di questo tipo, una lezione classica. Nella situazione 2 e 3, moduli di acustico e luminotecnica, abbiamo provato a fare una lezione interattiva con domande e risposte sistematicamente inserite all'interno delle lezioni, in almeno 10 domande di verifica nel corso di una lezione di 2 ore. Cioè, in una lezione di 2 ore il lavoro che lui ha fatto è cercare almeno una decina di concetti fondamentali sui quali fare una domanda di verifica scelta multipla, che poi consentisse non solo di restituire attraverso la visualizzazione alla lavagna le risposte corrette, sbagliate e in che percentuale, ma poterci poi anche ridiscutere, perché poi questo è l'aspetto importante. Io faccio la domanda, no? Di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Voi la fate, la maggior parte degli studenti risponde bianco, ma c'è anche quelli che dicono nero, nonostante fosse nella domanda. Questo è quello che capita, no? Io non so se... Allora, l'idea di avere un 20% di persone che hanno detto nero, cavallo bianco di Napoleone, ti porta a chiedere, diciamo, allora ragazzi, forse qui qualcuno, ma chi è che ha detto nero, no? Se qualcuno viene fuori si può ridiscutere, ora la sto banalizzando, però l'idea è che nell'interrompere la spiegazione con delle domande di verifica e nell'avere l'informazione di ritorno che una parte delle persone aveva risposto cose altre rispetto alla risposta corretta, ci consente di provare a interpretare il perché. È stata una distrazione, non ero attento, non ho capito bene, mi sono confuso, perché ho votato? Ho votato, se la consideriamo appunto un'operazione di voto, perché ho dato quel tipo di risposta. Quindi l'idea in questa modalità è spiegazione, domanda di verifica, ma spiegazione anche sulla domanda fatta e sul perché c'è una risposta più corretta rispetto ad altre, o perché potrebbe essere che una risposta è forse plausibile ma non è proprio quella corretta. L'abbiamo fatto però questi due moduli in due modalità diverse, la prima ad alzata di mano, quindi entrambe queste modalità prevedevano un'interruzione della spiegazione con dei momenti sistematici di domande. La legge, non so, di Tizio e Caio, che impatto ha rispetto a rispondete nel primo caso ad alzata di mano, quanti di voi secondo voi è così, quanti di voi è in un altro modo. Tenete conto che questa modalità io ho visto in Giappone, in Cina, con le palettine, hanno delle palettine, alzano, quindi tecnologia povera, palettina colorata, rossa, arancio, verde, per dare risposte e dare visivamente al docente un'idea di come anche la classe ci stia seguendo. Non è soltanto appunto le preconoscenze, ma sono anche le conoscenze che stiamo cercando di costruire, se si stanno in qualche modo. Nel secondo caso invece abbiamo fatto uso di un dispositivo, quindi l'idea era quella, volevamo comparare queste tre situazioni, non fare niente, fare comunque questo momento di verifica sistematica ma senza tecnologie e farlo con le tecnologie. Quindi l'esperienza l'abbiamo fatta in due anni diversi perché? Perché poi abbiamo provato a chiederci se non fosse anche una differenza data dal contenuto magari più semplice, no? Oppure qui abbiamo fatto un'inversione. La situazione 1, la media dei 5 moduli, quindi lezione tradizionale. Nella situazione 2, il primo anno abbiamo trattato ad alzata di mano il modulo di illuminotecnica, mentre nel secondo anno abbiamo trattato il modulo di acustica. E invece la situazione 3, quella con i clickers, l'abbiamo fatta una volta col modulo di acustica e col modulo di illuminotecnica, appunto perché siccome poi che cosa abbiamo preso come risultato? Abbiamo preso la media in trentesimi dei risultati dei ragazzi, per cui la media in trentesimi della situazione A, della situazione B e della situazione C potrebbe anche essere determinata dalla difficoltà dei moduli, cioè magari il modulo di illuminotecnica è semplice, hanno preso tutti i 30 perché è semplice, indipendentemente dal metodo, rispetto al modulo di acustica. Quindi abbiamo provato ad invertire anche per vedere questo, perché effettivamente i risultati, queste appunto erano alcune delle domande di verifica, per quanto riguarda la bla bla, cioè ci sono domande che sono state fatte, quindi lezione in aula, vabbè, questa era la modalità. Abbiamo fatto quindi la valutazione in trentesimi degli apprendimenti e poi abbiamo fatto anche un questionario per valutare il metodo, l'accettabilità, la capacità, ecco, in qualche modo di accogliere questo tipo di metodo. Allora, sui risultati di apprendimento abbiamo avuto un aumento dei risultati medi, quindi vedete 28 e 38, 27 e 85 di due anni, quelle sono le deviazioni standard, quindi anche diminuisce anche la deviazione standard. Quindi c'è un leggero incremento, ma abbastanza consistente, del risultato medio. Hanno preso in media 28 e 38, 27 e 85 contro 27, 89, 27 della modalità ad alzata di mano, contro un 26, 84, 26, 02 delle altre 5 settimane. Ora, per tutto quello che può voler dire, una ricerca su 200 studenti, noi abbiamo riscontrato che aiutarli a, in qualche modo, riflettere, cioè quindi a cosa potremmo attribuire il successo? Solo all'uso di dispositivi? No, al avere dei momenti di verifica e di riapprofondimento dei concetti più importanti. È chiaro che comunque ci sono dei rischi rispetto a questo, no? Scegliere degli argomenti rispetto all'altro già è un'operazione arbitraria, che potrebbe essere riduttiva, perché in qualche modo è come se suggerissi che ci sono dei concetti più importanti di altri o che sono quelli su cui lavoriamo e gli altri non ci importa. Queste sono operazioni un po' delicate, vanno gestite disciplina per disciplina, materia per materia. Certamente nel nostro ambito sapere un John Dewey chi è e cosa ha fatto e che impatto ha non è la stessa cosa di sapere, non so, un Kilpatrick se che magari è sempre nello stesso, cioè ci sono dei personaggi più importanti rispetto ad altri. Ci sono dei concetti più importanti rispetto ad altri, forse ci sono delle... Ma il focalizzare l'attenzione su questi non significa che gli altri sono meno importanti, significa che questi, una volta compresi, ci consentono anche di portarsi dietro l'altro. Io questo penserei che dovrebbe essere, no, il nostro compito. Cioè, se io capisco bene l'attivismo o il costruttivismo in ambito pedagogico, che cosa hanno come caratteri, nel momento in cui io creo in qualche modo questo insieme che consente di inserirci dentro poi personaggi, metodi, modi di operare, eccetera, quindi l'idea è partire dai fondamenti per poter consentire anche gli agganci. E quindi in questo senso direi che è importante mettere il focus sull'attenzione sulle cose più importanti. E questo è un po' un risultato che emerge dalla nostra... Chiaramente gli studenti sono anche molto d'accordo sul fatto che una lezione domanda e risposta favorisca di più l'attenzione, che nel corso della spiegazione mettere domande aiuti a comprendere di più, quindi questo è il risultato invece che viene dai questionari. Cioè i ragazzi sono molto più contenti se effettivamente ci sono dei momenti in cui si interagisce con loro attraverso delle domande anche di verifica. Evidenziare anche qui, quando il docente pone una domanda su un argomento è come se ne suggerisse l'importanza e quindi loro sono consapevoli un po' di questo, favorire la discussione in classe sugli aspetti più problematici viene considerato importante, usare un dispositivo per rispondere è meglio che farlo ad alzata di mano, l'uso delle tecnologie rende la lezione anche più divertente, è un aspetto che viene rilevato, no? Un po'. Le tecnologie non rappresentano un fattore di disturbo, gli abbiamo chiesto nel questionario anche se secondo loro era un elemento di disturbo, e se fosse comunque una cosa buona, utile, utilizzare. Ora queste sono valutazioni che poi potremmo anche avere altre considerazioni noi rispetto, però in generale c'è stata questa, questa è anche interessante, scorso deve stare anonimi, di solito gli abbiamo chiesto al questionario, 200 persone nel secondo, in questo caso sono le 92 del secondo anno, di solito una lezione tradizionale preferiscono prendere la parola o dare la risposta. La maggior parte delle persone preferisce starsene nascosto da dietro in fondo. anzi, molti si mettono a sedere a una vuota, in fondo, no? Fin dall'inizio, quindi è una scelta a priori che viene. L'anonimato invece viene riconosciuto che mi consente di rispondere con maggiore libertà. Siamo un po' alla scoperta. L'impiego del dispositivo comunque non preclude il confronto con gli altri, l'impiego del dispositivo non impedisce il rapporto diretto con l'insegnante, perché anche questa è una preoccupazione, no? Se noi mediamo la relazione soltanto attraverso le tecnologie si finisce per perdere la possibilità di interagire, no, perché in realtà in quella modalità che abbiamo in qualche modo sperimentato, e non ce la siamo inventata noi, abbiamo preso da Meyer che ha fatto un grosso lavoro su questa modalità di intervallare la lezione con domande di approfondimento, lezione, domande di approfondimento, quindi con questi cicli di questioning continui. Se noi facciamo questo, la risposta è solo il primo momento per sciogliere il ghiaccio e poi fare anche un dialogo. Cioè, come vi dicevo, il venire fuori un 20% di risposte sbagliate mi può portare a dire: ma non mangio nessuno, ma mi dite chi è che ha risposto? C'è qualcuno che ha fatto che quel 20% che mi vuol dire qual è stato il suo percorso mentale che ha portato a selezionare quello? Dice: ho sbagliato, va bene, mi sono confuso, va bene, ma c'è qualcuno che invece l'ha fatto intenzionalmente di rispondere in quel modo, e perché? Perché ti sembrava plausibile quella risposta? Perché se io chiedo perché sembrava plausibile la risposta, mi metto nella logica del pesciolino, cioè cerco di capire qual è la costruzione mentale che ha portato a quello. Quindi in questo senso non hanno percepito negativamente, perché noi in realtà ci abbiamo lavorato dopo sulla restituzione delle risposte. Se poi dopo appunto dobbiamo riportarlo nuovamente ai punti dell'evidence, quindi dell'effect size, troviamo anche che appunto il questioning 46 l'effetto del testing è importante, il feedback è importante, la valutazione formativa è importante, c'è anche una meta-analisi specifica sui clickers che ha dato esito 0,46. Quindi ci sono anche dei dati che vengono un po' dalla ricerca. Ora io direi, se vogliamo prendere anche un caffè, fate voi. No. E poi farei questa seconda parte.